Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montata su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, seduto su sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». Simone rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getteremo le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spaventato aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Accomodiamoci. Siamo, come diceva Richard, nella seconda puntata di questa serie di predicazioni su un uomo che ha avuto un impatto in tutto il Nuovo Testamento, la storia della Chiesa. Simone, detto anche Pietro o Cefa. Abbiamo detto che guardando alla sua vita, in qualche modo noi possiamo vedere delle lezioni veicolate a noi attraverso l'esperienza. Lezioni che allora ci è in qualche modo più semplice da assimilare. E l'intenzione che ci siamo proposti in questa serie di predicazioni è che anche noi, a nostra volta, possiamo iscriverci a questa scuola di discepolato di cui Pietro fa parte. Proprio guardando a questo. E oggi è il secondo brano che guarda appunto a questo testo che abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Nel precedente, ci siamo concentrati sul primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto l'approccio di Gesù a Pietro o di Pietro a Gesù. Abbiamo guardato il contesto generale in cui si è inserito questa sua esperienza con il Signore. Abbiamo visto l'importanza del ministero di Giovanni Battista. Abbiamo visto del fatto che questa grazia era arrivata a lui attraverso l'opera del fratello. Il fratello Andrea era stato con il Battista e aveva riconosciuto in Gesù il Cristo, il Messia atteso, e lo comunica, e comunica questa grande notizia a Pietro. E abbiamo visto soprattutto che Gesù guarda al di là di quella che è la contingenza, guarda al di là di quello che è il momento specifico, guarda negli occhi quest'uomo, questo giovane pescatore, Pietro, e gli dice: «Pietro, tu sarai una pietra. Pietro, abbiamo detto, non è un personaggio stabile, tutta la sua vita sarà caratterizzata da instabilità, fino a dopo la croce. Ma Gesù guarda e inizia un'opera nuova. Sono passate probabilmente delle settimane da quando questo approccio, questo primo incontro con Gesù è avvenuto, e adesso nel Vangelo di Luca vediamo questo uomo insieme con i suoi colleghi Giovanni e Giacomo impegnato lungo le rive del lago di Genesaret o il mar di Galilea, e lì che stanno lavando le reti e qualcosa succede. Siamo in un periodo, in un momento, in un altro di quei momenti che abbiamo definito come momenti di crisi. Ora, non vorrei che noi prendessimo la parola però crisi in senso negativo, perché quando si parla di crisi ci viene in mente crisi economica, cioè soldi che non abbiamo per comprare le cose che ci servono, crisi, diciamo, politica, perché ci sono guerre o rumori di guerre in alcune nazioni. Con il termine crisi piuttosto vorremmo intendere un momento particolare di rottura, un momento particolare in cui ci rendiamo conto che qualcosa in modo straordinario sta lavorando nelle nostre vite. Non vi è mai capitato di avere dei momenti in cui avete la sensazione che Dio sta lavorando in maniera particolare nella vostra vita? Cioè momenti in cui sembra molto più apparente, molto più evidente la mano del Signore in noi. Certo, non sempre si ha questa consapevolezza di questo lavorio del Signore nella nostra vita, perché non sempre questo lavorio si innesca in qualcosa di grandioso, di meraviglioso. In questa circostanza lo è stato. C'è una pesca abbondante, sono sbalorditi di quello che succede, ma non sempre questo momento di crisi che porta, come dire, ad un livello più alto, cioè ci fa crescere in qualche modo nel nostro rapporto col Signore, ci trasforma sempre più alla sua immagine. Non sempre questo momento di crisi è così entusiasmante, spesso è un momento di sofferenza, spesso è un momento che definiremo di fallimento. Spesso sono momenti di grande aridità morale e spirituale. Spesso addirittura sono dei momenti in cui si è nelle mani del nostro nemico, di Satana. Pensate alle parole di Gesù proprio a Pietro: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Certo, è differente trovarsi in un momento di euforia piuttosto che essere nelle mani del diavolo, sotto la sua spinta, sotto la sua minaccia. Ma in ogni caso, da entrambe queste due circostanze ne uscirà, che sia una pesca pericolosa o che sia il lavoro di Satana, ne uscirà un uomo trasformato, un uomo diverso da quello che era prima, un uomo che avrà la stessa benedizione del Signore così come l'aveva avuta in un altro momento particolarmente felice e bello, che abbiamo visto quest'estate, quando Gesù dice a Simone: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Eppure anche lì una lezione dura da imparare per Pietro. Anche lì non è tutto rose e fiori, ci sono anche delle spine, anche in quella esperienza che Gesù stesso qualifica come una rivelazione diretta del Padre nella sua vita. Ora vorrei che noi ci rendessimo conto che questi punti di svolta, questi punti di crisi, non sono delle meteore, non sono delle cose isolate nella nostra vita, ma sono delle cose che tendono a ripetersi più e più volte, continuano a ritornare. E questo è quello che vediamo nelle pagine del Nuovo Testamento, questo è quello che vediamo in generale in tutta la Scrittura, nella vita degli uomini di Dio, nella vita di persone che sono confrontate dalla rivelazione del Signore. Nel momento in cui arriva la rivelazione in modo evidente di chi è il Signore nella vita di una persona, è inevitabile questo momento di crisi, è inevitabile questo momento di rottura. Ora, fatta questa ampia premessa, vediamo allora quello che succede in questo brano di Luca. Pietro è stato, come si diceva, introdotto a Cristo da Andrea, e questo è stato chiaramente il suo inizio. Un inizio però che doveva essere accompagnato da qualcos'altro. Non ci si doveva accontentare di quello, di essere introdotti a Cristo. Qui Pietro viene chiamato ad una relazione ancora più profonda. Una relazione che per lui avrebbe significato il lasciare la propria occupazione secolare per servire Cristo. Ora, non vorrei che noi perdessimo di vista, come dire, l'obiettivo non è il lasciare l'occupazione secolare per servire Cristo. L'obiettivo è seguire la chiamata che Cristo rivolge, qualunque forma questa possa assumere nella tua vita. Lo riprenderemo meglio più avanti. Per Pietro ha significato lasciare le reti, non è detto che per te significhi questo. E Gesù rivolge queste parole a lui: non temere, d'ora in poi non sarai un pescatore più di pesci, ma sarai un pescatore di uomini. Per Pietro si chiamava di una chiamata particolare, ma in ogni caso, che sia per Pietro o che sia per noi, è una chiamata che è il titolo della nostra predicazione, verso acque più profonde. Gesù rivolge a Pietro questo comando: Pietro, prendi il largo e calate le reti. Prendi il largo, allontanati dalla costa, allontanati dalle acque basse, perché c'è bisogno di andare più in profondità. C'è bisogno di qualcosa di più radicale nella tua vita. E questa è la stessa cosa che Cristo chiede a noi. Nel tentativo di fare questo, e vorrei che anche noi in qualche modo qui presenti avessimo questa esperienza, questa stessa esperienza che ha avuto l'Apostolo Pietro, cioè di essere condotti da Cristo verso acque più profonde. Nel tentativo di fare questo mio nei vostri confronti, vi suggerirò dei punti, i punti della nostra predicazione, che sono un po' le parole chiave che potremmo distinguere in questi passi, questi step che si denotano in questo discorso che si ha fra Pietro, Gesù e i suoi colleghi, i colleghi di Pietro: disponibilità, ubbidienza, convinzione e impegno. Questi sono i punti che vorrei sviluppare. Il primo di questi punti è quello della disponibilità. E nei versetti da 1 a 3 noi leggiamo: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a rive. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Gesù ha acquistato fama, siamo ancora all'inizio del suo ministero terreno, e pur tuttavia aveva già fama da attirare tante persone. E si trovano lungo le rive del lago di Genesaret, o Mar di Galilea. E qui c'erano degli uomini vicino che stavano lavando le loro reti, erano state tutta la notte a pescare, non avevano preso nulla, si erano affaticati, e adesso erano lì che stavano rassestando le reti per la prossima pesca. Gesù, spinto dalla folla, in qualche modo ha la felice intuizione di creare una sorta di anfiteatro naturale. Chiede a Pietro in prestito la barca, gli dice di allontanarsi un po' dalla riva, in modo da formare qualcosa tipo questo. Le persone sono lì davanti, lui è un po' scostato, tutti possono in modo funzionale ascoltare la sua predicazione. Gesù è un maestro nel venire incontro all'esigenza delle persone. È un maestro e usa in modo strumentale questa circostanza, usa in modo strumentale per servire le persone che erano lì, per agevolare il loro ascolto, e chiede a Pietro di allontanarsi. Ma c'è qualcosa in più in questa richiesta. Non è una richiesta semplicemente finalizzata al fatto che egli possa meglio comunicare agli altri, ma potremmo definirla, questa richiesta di Gesù a Pietro, come una sorta di approccio soft. Non gli dice immediatamente: Pietro, lascia le reti e sii un pescatore di uomini, ma inizia proprio a chiedergli: Pietro, dammi la tua barca, prestami la tua barca. Gesù vuole rappresentare, Gesù vuole manifestare in modo concreto, attraverso qualcosa proprio di tangibile, una barca, quello che aveva intenzione di fare nella vita dell'apostolo. Vuole manifestargli quello che era chiaramente il suo proposito, allo stesso modo di come quella sua barca poteva essere uno strumento per agevolare l'annuncio della parola agli altri, allo stesso modo la sua vita poteva essere un vascello per portare altre persone a Cristo. E Gesù dipinge in modo evidente quello che aveva intenzione di fare. La vita di Pietro, così come la sua barca, potevano essere il pulpito per la predicazione di Cristo. E Pietro aveva bisogno di imparare che tutto inizia dalle cose semplici, banali, della vita quotidiana. La barca era lo strumento quotidiano del lavoro di Pietro. E Gesù vuole testare la disponibilità proprio nelle cose naturali, proprio nelle cose di tutti i giorni, proprio nelle cose quotidiane. Prima ancora di aspettarti, fratello d'amico, che sei qui presente quest'oggi, una chiamata particolare per Cristo, una chiamata a qualsiasi cosa, Cristo ti chiama al servizio nella vita quotidiana. E sappiamo tutti che è molto più difficile servire Cristo nella quotidianità. E sappiamo tutti che è difficile vivere quella chiamata nella nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo riconoscere questa difficoltà, ma dobbiamo anche riconoscere che la quotidianità è il pulpito più efficace per l'annuncio di Cristo. l'ho già fatto io, ma l'ho rivisto fare nella conferenza di Cape Town, quella che c'è in Sudafrica in questi giorni, di qualcuno che ha chiesto quante persone si sono convertite attraverso grandi eventi. Pochi hanno alzato la mano. Quante persone si sono convertite attraverso il ministero di un pastore o di qualcuno impegnato nella Chiesa? Diversi hanno alzato la mano. Alla domanda quanti si sono convertiti attraverso la testimonianza di un familiare, di un amico, di un collega, di qualcuno che abbiamo giorno dopo giorno vicino, la maggior parte delle mani era alzata. E questa è una verità. È difficile testimoniare nella quotidianità, ma anche il pulpito più efficace per l'annuncio di Cristo. Se tu sei un credente impegnato nel servizio cristiano, o se in qualche modo desideri impegnarti per Cristo, la prima domanda da porti in modo, come dire, genuino, in modo sincero, è proprio questa: disponibilità. Non sto parlando di abilità, attenzione, non sto parlando di capacità, non sto parlando di competenze. Sto parlando semplicemente di disponibilità. Dio non è impressionato dalle nostre capacità, Dio non è impressionato dai nostri talenti, Dio non è impressionato dai nostri doni, perché sono i suoi, quelli che lui ha dato a noi, e non può esserne impressionato. Ma egli guarda fino a che punto siamo disposti a essere disponibili nelle sue mani, con quello che siamo e con quello che saremo. Fino a che punto noi siamo disponibili? La domanda che dobbiamo porci è: quanta della nostra vita è realmente a disposizione di Cristo, di ciò che Egli vuole farne, di ciò che a Egli più piace? Meditiamo, prendiamo del tempo per riflettere con serietà su questo aspetto. Fino a che punto la nostra vita è segnata da disponibilità per Cristo? Non guardare a quello che stai facendo, non guardare a quelle che sono le tue capacità, ma fino a che punto sei reso nelle mani di Dio. Questo è l'inizio del discepolato. Non c'è altro punto da cui poter iniziare. Il punto è questo: disponibilità. E se il primo passo è disponibilità, il secondo passo nel discepolato, nella via del discepolato, è quello dell'ubbidienza. L'ubbidienza alla parola. Questo è il secondo termine chiave, ubbidienza. Provate un po' a visualizzare la scena, provate un po' a visualizzare quello che stava accadendo. È mattino, probabilmente siamo intorno alle 9, alle 10 di mattina, siamo sulla riva del lago, ci sono queste persone che sono stanche, hanno pescato tutta la notte e non hanno preso proprio nulla. Arriva un tizio. Sì, l'avevano conosciuto, c'è uno stuolo di folla che è lì, che lo circonda, quasi, come dire, potevano essere un po' infastiditi. Pensate, persone, gente, camminano, calpestano, le reti che devono essere rassettate. Non sareste un pochino anche voi infastidite dalla presenza di così tante persone intorno a voi nel vostro lavoro quotidiano che vi distraggono, vi disturbano? E arriva questa persona e dice a Pietro: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Pietro, vai verso acque più profonde e getta nuovamente le reti per pescare. Tre almeno potevano essere le opposizioni che potevano nascere nella mente di Pietro e dei suoi colleghi. In primo luogo, Pietro, Giacomo e Giovanni sono gente di mare, sono gente che da generazioni svolge questa professione. E adesso arriva il primo pincopallino, un carpentiere, figlio di un falegname, che di mare ne sapeva ben poco, e gli dice: prendi il largo e vai a pescare. È come se io mi improvvisassi a dare consigli di agricoltura ad un agricoltore. È come se qualcuno di voi che si occupa, non so, di qualsiasi cosa, pensasse di darmi delle lezioni su come si analizza l'affidamento ad un'azienda. È il mio lavoro, e con un po' di presunzione penso di saperne. In secondo luogo, anche la scelta del tempo non è azzeccata. la pesca diurna non era la cosa più congeniale. La pesca diurna non era da praticare per la pesca, quel tipo di pesca. Si doveva pescare la notte, e d'altronde queste persone stavano rassettando le reti proprio al mattino, perché la notte erano state fuori e non state impegnate nella pesca. Quindi neanche il tempo che Gesù indica come momento opportuno per andare a pescare non è neanche quello giusto. Ma in terzo luogo, e forse questa è la cosa un po' più difficile da mandare giù, neanche il dove andare a pescare è la cosa giusta. Gesù dice di andare al largo, prendi il largo, ma il punto è che questi pescatori non erano attrezzati, equipaggiati, né con la barca e né con le reti, a quel tipo di pesca. La loro era una pesca simile a quella che vediamo, non so, quando vado a Scoglitti, quando vado a Vittoria, al ritorno, è quella che si pratica un po' vicino alla costa, con le reti che non sono nel profondo. Non è una pesca di quella strascico, che ci vuole un peschereccio di un certo tipo, che ci vuole un motore che possa tirare a bordo le reti. Non erano attrezzati per quel tipo di pesca. E Gesù invece dice di andare lì. Pietro, come magari noi facciamo spesso, poteva snocciolare tutti questi dubbi davanti al Signore e dirgli: Signore, ascolta, noi siamo dei professionisti di questo mestiere, noi sappiamo quando è il momento giusto, noi sappiamo qual è il posto giusto dove andare a pescare. Eppure è la sola reazione che bisogna avere davanti a un comando del Signore: lo farò. Maestro, versetto 4, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getteremo le reti. Avete notato il termine che Pietro usa per indicare a Gesù? Il termine che Pietro usa è maestro. Maestro, Pietro riconosce, parlando forse come portavoce un po' del suo gruppo, un'autorità generale a Gesù. Un'autorità generale a Gesù, ma anche un'autorità specifica. Secondo la tua parola. Secondo la tua parola lo faremo. Vorrei evidenziare un po' meglio, chiarire questi due aspetti. Questo dell'autorità generale e dell'autorità specifica alla parola. La sola base per un servizio cristiano autentico è questo duplice col riconoscimento di autorità: una sottomissione generale a chi è Cristo, Maestro, e una sottomissione specifica alla sua parola: secondo la tua parola lo farò. Provate a ripercorrere un po' con me la vita di Pietro, tutti quei momenti che troviamo nei Vangeli, e valutate voi stessi se in quei momenti critici, che potremmo definire come momenti di fallimento, non ci sia stato in qualche modo un mettere in dubbio l'autorità generale di Cristo. Matteo capitolo 16. Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E poi ancora al capitolo 26. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta. E più avanti Pietro dice: Pietro rispondendo gli disse: quando anche fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai per me. Pietro aveva la presunzione di saperne ancor più del suo maestro, aveva la presunzione di saper molto più di Cristo come sarebbero andate le cose. Signore, tu sei il Cristo, Gesù insegna che c'è una croce, una prospettiva della croce, mai ti accadrà questo, Signore, mai. Signore, no. Che strana contraddizione, che strano abbinamento. Signore, no. Gesù, mi tradirai. Signore, no. E io mi chiedo se quanta delle nostre difficoltà non sono caratterizzate da questo stesso tipo di dubbio sull'autorità generale di Cristo? Non è forse per questa ragione il motivo per cui le difficoltà possono diventare uno degli ingranaggi della fabbrica della grazia? Non è per questa ragione che le difficoltà possono diventare un'occasione per la grazia di crescita nella nostra vita, tutte le volte che noi mettiamo in dubbio l'autorità di Cristo? E c'è questo aspetto dell'autorità generale, ma c'è anche l'aspetto più specifico, quello della ubbidienza alla sua parola. E qui Gesù viene a noi dicendoci: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Ma se dunque io lo sono, deve avere delle implicazioni chiare nella vostra vita. Se dunque lo sono, se sono realmente il vostro maestro e signore, allora, dice Gesù, dovete fare ciò che io dico. E qui siamo nel reame, nell'ambito dell'insegnamento, nell'ambito della parola. Ci sono questi due elementi, queste due forme di autorità: autorità generale e autorità specifica. L'autorità generale di Gesù come maestro, come signore, e l'autorità specifica della sua parola, del suo comando. Ci vuole ubbidienza. L'ubbidienza è alla base di ogni discepolato o servizio cristiano. La disponibilità, certo, è indispensabile, è il fondamento, ma essa deve essere sostenuta da una sottomissione a Cristo e alla sua parola. Ed è per questo che Pietro risponde: secondo la tua parola, secondo la tua parola noi lo faremo. Dovremmo noi avere la stessa attitudine di Cristo verso le scritture. Per Cristo quello che le scritture dicono equivale a ciò che il Padre, a ciò che Dio dice. Non c'è frattura, non c'è disallineamento fra quello che dice Dio e quello che dice la scrittura. Entrambe sono la stessa cosa. E Pietro viene invitato a fare suo questo aspetto. La parola deve essere fondamentale nella sua vita. Ed ecco qui la domanda per noi. Il nostro cuore, la nostra mente, in generale la nostra vita, sono oggi in questa stessa posizione davanti a Cristo e la sua parola? Sono oggi sottomesse davanti a Cristo e la sua parola? Stiamo lasciando che Cristo e la sua parola regni veramente nella nostra vita? Fratelli ed amici, se noi perdiamo fiducia e confidenza e familiarità nella parola di Dio, non ci sarà ministero cristiano con successo. Non ci sarà alcun ministero cristiano se noi perdiamo fiducia e confidenza in Cristo e nella sua parola. Non è sufficiente una conoscenza cerebrale, ma ci vuole una conoscenza che venga mediata, venga veicolata in tutte le parti della nostra vita, nelle nostre mani come anche nei nostri piedi. Gli extraterrestri vengono, almeno nella mia immaginazione, vengono descritti sempre come omini piccoli, verdi, con mani e gambe piccole e con teste grandi. Assomigliano un po' alla descrizione dei cristiani, a molti cristiani. Grande conoscenza. Ma è opportuno che questa conoscenza, questa disponibilità, questa si trasformi in ubbidienza. Ubbidienza in ogni aspetto della nostra vita. Disponibilità, ubbidienza. Il terzo passo è quello della convinzione. Il terzo elemento è quello della convinzione. Ed è quello che leggiamo nel versetto 8. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. La terza parola chiave in questo percorso discepolato è convinzione. Pietro si rende chiaramente conto che c'è qualcosa di molto più grande di un evento straordinario, che c'è qualcosa di molto più grande di una pesca miracolosa. Si rende conto che un agente divino, qualcosa di soprannaturale, ha causato tutto questo, che c'è dietro tutto questo. E Pietro si rende conto che è impossibile addirittura in questa circostanza stare vicino a Cristo. si rende conto che Cristo è particolare e per lui è impensabile stare vicino a lui. Allontanati da me perché sono un peccatore. Ora non è una reazione, come dire, strana ad un evento strano. Pietro realizza che non è degno. Pietro realizza che non è degno di quello che sta accadendo. Pietro si rende conto che c'è un evento soprannaturale e che solo una persona pia, una persona giusta davanti a Dio, può in qualche modo rimanere alla presenza di un Dio che si rivela in questo modo. E lui realizza che non è degno, che non è una persona che può stare davanti alla presenza di Dio e rimanere integro. E questa reazione è una costante in tutte quelle circostanze in cui Dio rivela in modo evidente chi lui è e chi noi siamo. Pensate all'esperienza del profeta Isaia. Nell'anno della morte del re Uzia vide il Signore seduto sopra un trono alto. Pietro sta vedendo non il Signore sopra un trono alto, ma attraverso questo evento della pesca miracolosa sta vedendo chiaramente chi è Cristo. Molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io disse: guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Questa è la stessa esperienza di Pietro. Pietro si rende conto non della cosa straordinaria, come dire, mai abbiamo fatto un business come questo, mai abbiamo pescato così tanti pesci, ma non era questo il punto. Si rende conto che lì in Cristo c'è qualcosa di più di un uomo capace di attirare dei pesci nella rete. Si rende conto che c'è la manifestazione di Dio stesso, il Messia atteso. E così come Isaia dice: guai a me, allontanati da me perché sono un peccatore, allontanati da me perché sono un uomo dalle labbra impure. Questa è la stessa esperienza che fanno altri uomini di fede. È la stessa esperienza di Mosè, un uomo che cerca di dividere due dei suoi connazionali che litigano e che viene, come dire, allontanato per questa sua intromissione. Un uomo che pensa di poter fare chissà che cosa, che ha una sua arroganza, che ha un suo orgoglio, finché non incontra Dio nel pruno ardente che gli dice: togliati i calzari perché questo è un luogo santo. E allora si sottomesse. Questa è la stessa esperienza di Gedeone, questa è la stessa esperienza di Mosè, di Pietro, di Isaia. Tutte le volte che si incontra Cristo in modo nudo, in modo evidente, si ha solamente questa reazione, quella di vedere chiaramente chi si è, di quanto siamo miseri, di quanto siamo piccoli. Il termine oggi noi sentiamo parlare piuttosto che di questo, noi sentiamo parlare di autodeterminazione, sentiamo parlare di autoaffermazione, sentiamo parlare di noi che dobbiamo scoprire la nostra via. Ma nel limitato dizionario della nostra società il termine peccato non esiste. Non esiste questo concetto di prendere consapevolezza di chi siamo davanti a Dio. Eppure, il discepolato deve passare anche attraverso questo passo. Disponibilità, ubbidienza, convinzione. Chi siamo noi? Chi è Cristo per te? Il quarto passo è quello dell'impegno. Pietro giustamente si è reso conto della sua misera condizione per effetto della rivelazione di Dio e non ha però realizzato che questo è, come dire, la condizione basilare per poter essere usato da Cristo. Non ha realizzato che proprio quello di prendere consapevolezza di chi si è, della propria indegnità, è il prerequisito affinché Cristo possa usarci, affinché Cristo possa usarlo in modo potente. L'umiltà è il miglior ascensore per la grandezza spirituale. Pietro si è reso conto che è indegno, e questa sua consapevolezza lo pone un abile candidato per il servizio che Cristo vuole affidargli. Fratelli, la grazia e la rivelazione di Dio non lascia mai l'uomo nel punto in cui lo incontra. Pietro è stupefatto da questa esperienza, è un'esperienza straordinaria, e la grandezza di Cristo avrebbe in qualche modo potuto paralizzarlo, avrebbe potuto bloccarlo: Signore, allontanati da me, io rimango nella condizione in cui mi trovo, tu sei troppo santo, vai via. Poteva rimanere bloccato, ma non è quello che succede. La grazia di Dio lo incontra, e Gesù lo guarda e gli dice: io ti farò pescatore di uomini. Pietro è chiamato a far parte del processo di pescare uomini per liberarli dal mondo caduto in cui vivono. Contrariamente dai pesci, che vengono pescati per essere catturati e divorati, Pietro viene chiamato per pescare uomini affinché dalla morte vengano portati alla vita in Cristo. Gesù utilizza e stravolge la metafora della pesca, la simbologia della pesca, cambiandola da un elemento negativo, pescare per mangiare, per divorare, in qualcosa di positivo, allo stesso modo di come sta cambiando la vita di questa persona, la vita di Pietro. La pesca non è più finalizzata alla morte, ma alla vita. La vita di Pietro non è più finalizzata a rimanere nel peccato, ma al servizio a Dio. Questa è l'opera della grazia. Pietro non aveva alcuna cosa da vantarsi nella sua carne, non aveva professionalità o esperienza in questo settore di pesche di uomini, ma poteva contare semplicemente sulla parola che Dio stesso gli aveva rivolto: io ti farò pescatore di uomini. Alcune pagine più avanti dello stesso Vangelo di Luca ci viene raccontata una storia che è molto più vicina invece a quello che succede a noi. È la storia di un giovane, di una famiglia, di un padre, di due figli, di cui il più giovane decide di volere quello che è suo, di volere quello che è suo di diritto. Dammi la parte dei beni che mi spetta. Dammi. Non è questa la parola che meglio noi conosciamo? Dammi quello che mi spetta. Eppure pensate al cambiamento che realizza questo giovane nel momento in cui esce dalla sua follia ed rientra nell'essere assennato e ritorna con queste parole al padre: mi alzerò e andrò dal padre mio e gli griderò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami, cioè rendimi, cioè fai di me. Non è più dammi, ma fammi. La disponibilità. Rendimi come uno dei tuoi servi. Immaginate anche voi la scena di Gesù che guarda questo giovane uomo, lo guarda negli occhi, così come una volta già gli ha detto: tu sarai Cefa, qualcosa di forte. Adesso gli dice: non temere, io lo farò. Io vi farò pescatori di uomini. E la risposta non si lascia attendere. Versetto 11: ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ora, guardando professionalmente dalla mia professione, questa loro scelta, non so, sarebbe stata qualcosa di difficile da giustificare. Non so quanto bancabile poteva essere questa loro scelta di abbandonare la loro professione, non so se avevano fatto dei debiti per comprare la loro barca, però comunque si trattava di un'impresa, erano uomini d'affari di un'impresa nel settore della pesca, e il loro assistente finanziario non so quanto contento era, però fecero la scelta di abbandonare tutto per seguirlo. Questa è l'esperienza comune di chi incontra realmente Cristo, di chi incontra realmente Dio. Il profeta Isaia ci dice la stessa cosa: Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Isaia, come Pietro, aveva visto la gloria di Dio lì nel suo trono, aveva visto, si era sentito perduto, si era sentito una persona dalle labbra impure, eppure anche per lui la grazia non lo lascia lì in quella condizione, ma addirittura arriva la fiducia, ma ancor di più arriva anche l'audacia: Signore, ecco, manda me. Arriviamo alla conclusione, fratelli ed amici. Non è detto che il Signore ti chiami a lasciare in modo definitivo il tuo lavoro, il tuo ambiente, la rete di relazioni che hai. Come ben dimostra tutto il Nuovo Testamento, ci sono persone che hanno fatto questo, ma ci sono persone che non l'hanno fatto. Addirittura l'apostolo Paolo, uno dei più grandi esempi che troviamo nelle scritture, era uno che insieme al missionario faceva il fabbricante di tente per procurarsi da vivere. Non ha mai lasciato la sua professione. Addirittura Gesù stesso, che se qui in questa circostanza sta dicendo io ti farò pescatore di uomini, in un'altra circostanza, sempre in Luca, al capitolo 8, guardate che cosa dice all'uomo liberato dai demoni. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò indietro dicendo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Fratelli, per altri, per alcuni può significare fisicamente il lasciare la propria occupazione, l'ascoltare la chiamata che il Signore rivolge. Ma non è detto. Potresti essere come uno che concilia l'impegno, fra virgolette, secolare con l'impegno in un'attività ecclesiastica o paraecclesiastica, chissà, un'associazione, altrimenti potrebbe essere. Oppure potrebbe significare dedicarsi a tempo pieno per il Signore. Ma vorrei che prendessimo con la giusta attenzione questa parola full time. Non possiamo pensare che il full time è solo chi sta qui dietro, magari stipendiato. Certo, è un tempo pieno, ma la chiamata del Signore è full time per ciascuno di noi. Quello che cambia è la modalità di come vivi questa chiamata. Fratelli, come pensiamo di fare nostre le parole del Padre nostro? Gesù ci ha insegnato a pregare così: Padre nostro che sei in cielo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. Cosa significa per noi che la volontà di Dio è fatta in terra come fatta in cielo? Cosa significa? Dobbiamo sentirci sempre con, come dire, un credente di seconda scelta perché non siamo impegnati in un servizio full time di missionariato oppure di pastorato o di qualcosa di questo tipo? Siamo dei credenti di seconda scelta? No. No. Mark Green, il direttore di LIC, London Bible Institute for Christian Contemporary, istituto londinese per un cristianesimo contemporaneo, la traduzione facile, parlando sempre a Cape Town, diceva: come possiamo noi rendere evidente questa chiamata di Cristo nella quotidianità? E ha fatto alcune considerazioni che vorrei trasmettervi. La prima: competenza e professionalità. Non è che siamo chiamati a un impegno alto per le cose spirituali e ad essere approssimative e superficiali in tutte le altre cose. Il Signore ci chiama a competenza e professionalità e eccellenza in ogni campo in cui siamo impegnati, sia questo quello del servire dietro un pulpito, sia questo quello del lavorare nella finanza, sia questo nel lavorare nell'ambito del credito, sia quello dell'ambito del sociale. Il Signore chiama ad eccellenza. Il secondo è quello che chiama ad un approfondimento teologico. Non è solo chi deve parlare da un pulpito che deve prepararsi per comunicare la volontà e la parola di Dio agli altri, per comunicare la fede, ma occorre la stessa dedicazione, lo stesso approfondimento, la stessa riflessione per ognuno di noi, per rendere significativo, per rendere efficace il Vangelo nel posto in cui viviamo, nell'occupazione che noi facciamo. Forse addirittura è un po' più difficile perché non abbiamo più le categorie che usiamo qui dietro, Non è che essere efficaci testimoni di Cristo significa diventare dei fanatici che sempre parlano nell'ambiente di lavoro. La cosa più probabile che diventeremo e come saremo etichettati è quello di bigotti, di pazzi. Ma non è questo quello che significa vivere il messaggio di Cristo. Il terzo elemento è quello dell'integrità. Cioè quello di un servizio dedicato al prossimo, in nome di Cristo. Qualunque cosa facciate, fatela per Lui. Queste sono alcune considerazioni. Mi piaceva questo, perché guardando a questo brano potremmo essere quasi tentati a dire: adesso lasciamo tutto quello che noi facciamo per vivere in qualche modo questa chiamata a essere pescatori di uomini, e sentirci frustrati poi nel vedere che quotidianamente dobbiamo ritornare, piuttosto che come queste persone che lasciano la rete, ritornare, ahimè, alle 8 ore di lavoro tutti i lunedì con una faccia lunga che nessuno ti può parlare perché è lunedì, e invece gioiosi il venerdì perché è finita. Cambiamo, signori, fratelli ed amici, il nostro atteggiamento. Viviamo non come una seconda scelta, ma nella quotidianità questa chiamata. Questo è il punto di questo racconto. Vivi la chiamata che Dio ti rivolge, laddove te la rivolge, con disponibilità, con ubbidienza, con convinzione, con impegno. E non a caso Gesù usa la metafora della pesca, perché per pescare, per evangelizzare ci vuole impegno, non è qualcosa di automatico. E lo aveva dimostrato tutta la notte ad affaccendarsi e a non prendere nulla. Ci vuole dedicazione, ci vuole impegno, ci vuole preparazione, specie nel mondo antico. Le reti dovevano essere pulite, rassettate, non c'era l'argano che raccoglieva le reti, ma bisogna fare tutto manualmente. Ci vuole preparazione, e a volte ci vuole anche un team, ci vuole anche una squadra. Queste persone hanno pescato così tanto che sono dovuti venire degli altri per aiutarli. Dobbiamo vivere il Vangelo non come singoli, ma come gruppo, come team, come squadra. Fratelli e sorelle, il mondo lì fuori aspetta uomini e donne che hanno fatto un incontro sincero con Cristo. Che Dio possa trovare in noi persone disponibili, ubbidienti, convinti e sinceramente impegnati per Lui. Inchiniamo il nostro capo. Padre Celeste, noi ti preghiamo e ti ringraziamo che ancora oggi tu vuoi prenderci alla tua scuola di discepolato. Noi ti preghiamo per la tua grazia, affinché essa possa renderci disponibili e obbedienti. Signore, ti preghiamo che il tuo Santo Spirito possa rivelare veramente a noi chi tu sei e chi noi siamo, che possa rivelarci la tua grandezza e la nostra fragilità, affinché, riconoscendo la nostra indegnità, possiamo da te essere modellati, possiamo da te essere usati. Signore, rendici tuoi servi, rendici tuoi servi laddove tu ci hai posti. Aiutaci a non essere distratti nel pensare chissà a quali incarichi, ma aiutaci a pensare a servirti con competenza, con eccellenza, con integrità, con dedicazione, con approfondimento nella tua parola, là dove tu ci poni. Signore, manda ad effetto la parola che quest'oggi abbiamo ascoltato. Mandala ad effetto nella nostra vita. Per amore di Cristo, nostro Salvatore. Amen. Amen.